L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno e ben ritrovati. L'Inter prova una piccola fuga che può diventare importante già dal prossimo turno di campionato. Batte l'Atalanta a domicilio 2-0, gara molto equilibrata fino al momento dell'espulsione di Ederson, che ha lasciato chiaramente l'Atalanta in balia totalmente di un Inter che poi ne ha saputo approfittare, avrebbe potuto fare anche il terzo gol se non fosse stato per l'errore sotto porta di Frattesi, ma insomma la gara ormai era andata nonostante fosse durata praticamente quasi un tempo supplementare per quanto accaduto sugli spalti. Atalanta che dunque abbassa un po' le pretese scudetto, resta però in scia. Il Napoli che non approfitta del turno di campionato e pareggia sul campo di un ottimo Venezia che non concede nulla a nessuno, finisce 0-0 per il Napoli. 8 punti in 7 partite per Antonio Conte non sono sufficienti per lanciare la fuga o restare aggrappata all'Inter, che invece appunto scappa via e sogna addirittura il triplete. Parole e musica di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi che hanno interpretato al meglio la partita contro l'Atalanta di Gasperini. Crolla ancora una volta la Juventus, è un crollo a picco senza soluzione di continuità. Dopo la sconfitta 4-0 con l'Atalanta arriva la sconfitta 3-0 contro la Fiorentina, una sconfitta maturata praticamente già dopo 20 minuti di gioco, nessuna reazione, nessun nervo, e allora a fine gara ti aspetti l'intervento della società che arriva nella persona di Cristiano Giuntoli, che però appena arriva al microfono, prima ancora di una qualsiasi domanda, dice: andiamo avanti con Motta, siamo fiduciosi, ci compatteremo e ne usciremo da squadra e da gruppo. Le parole poi di Thiago Motta non lasciano interpretazioni, anche lui è convinto di poterne uscire, delle situazioni di difficoltà non lo spaventano, ma vuole provare a portare fuori la Juventus. Tutto questo in uno scetticismo generale per cui la palla passa inevitabilmente anche alla società, che sta facendo tutte le riflessioni del caso. È chiaro che andare incontro a una soluzione temporanea bisogna affidarsi a chi non è sotto contratto, e quindi eventualmente salterebbero i piani probabilmente già disegnati da Giuntoli per giugno, e si dovrebbe anticipare un progetto con nomi dal calibro di Mancini, Pioli o qualcun altro. Lo capiremo anche in questa giornata di informazione. Quindi la Fiorentina però dall'altra parte invece con Palladino dà seguito all'ottima vittoria in Conference League contro il Panathinaikos, battendo la Juventus con una prestazione super che continua a far scattare la bilancia da una parte e dall'altra sui giudizi su Palladino. Crolla anche la Lazio sotto i colpi di un Bologna sontuoso firmato Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, che sostituisce Motta, l'ex allenatore del Bologna, porta il Bologna proprio sopra la Juventus. Scacco matto per ora di Italiano a Motta, scacco matto per ora del Bologna al suo ex allenatore. Tantissimi temi, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, andiamo subito dal direttore De Paola. Direttore,
buongiorno, buongiono carissimo.
Da dove vuoi cominciare?
Ma cominciamo dalla Juve, dai, che mi sembra quella che in qualche modo fa discutere più di tutti. Poi ci sta anche il Napoli, c'è anche l'Inter, per carità, l'Atalanta, però diciamo questa excusatio non petita, cioè questa difesa di campo dell'allenatore mi lascia in qualche modo supporre che non sia affatto così come appare, no? Sì. Cioè, mi sembra che la realtà sia tutt'altro, l'esigenza di Giuntoli di dover difendere il proprio allenatore, però comunque dandogli la responsabilità deve essere Motta a risolvere la situazione, diciamo mi appaiono poco chiare. Mi sembra, come dire, normale che ci sia un processo dopo ogni partita, probabilmente sarà uno stilicidio fino alla fine della stagione, ma mi sembra anche, diciamo, indubbio che non si può continuare così, nel senso che se veramente, diciamo, in queste ultime 9 partite la Juventus dovesse avere dei colpi così forti da perdere realmente la quarta posizione, c'è un impatto economico che è fondamentale, del quale possiamo anche, diciamo, parlare dopo e trascurarlo momentaneamente. Però quello che mi viene in mente, ecco, come riflessione immediata, è che anche Giuntoli in qualche modo rischi qualcosa, perché se la dai vinta ai giocatori vuol dire che come dire, hai sbagliato e ti sei consegnato nelle mani dei giocatori e gli dai ragione. Se la dai, se continui con l'allenatore, l'allenatore che non si fa ascoltare da una rosa così ampia e così corposa, ha sicuramente un problema. Allora, tra i due pesi, tra i due mali, qual è quello minore? Deresponsabilizzare, come dire, completamente i giocatori, assegnandogli nuovamente il potere nello spogliatoio come era prima. Tutta questa rivoluzione, allora, perché la si è fatta? È una rivoluzione che si è fatta proprio per togliere il potere dalle mani dei giocatori e darli all'allenatore. Ma questo, diciamo, progetto è fallito in questo. Io non lascio stare i nomi, non i nomi, eccetera, ma si vede in campo, si vedono in campo dei giocatori della Juve che pensano ad altro, perché ormai dalla partita, diciamo, di Champions, la prima sconfitta che arrivò contro i tedeschi per 1-0, in poi il Parma, ma anche la Fiorentina, ma l'Atalanta, abbiamo visto che c'è uno sviluppo del gioco delle squadre avversarie che non viene mai interrotto dalla Juventus. Allora uno dice, va bene, ma cos'è? Ha un ritardo di preparazione? No, non è un ritardo di preparazione, è confusione. Cioè, sono giocatori che in qualche modo non hanno capito realmente quello che devono fare, e il solo pensare a un qualche cosa di diverso da quello che hanno in mente li costringe ad arrivare sempre in ritardo, perché questa è una, come dire, una costante di tutte le partite negative della Juve di quest'anno, di vedere giocare gli avversari e non riuscire a predisporre delle contromosse. Allora può venire il malizioso pensiero, ma giocano contro l'allenatore, e a volte, quante volte si è detto, giocano contro l'allenatore, ma no, è controproducente, non lo farebbero mai, sono professionisti pagati, eccetera eccetera. Io dico che a questo punto è irrilevante sapere se questi giocatori non hanno capito Motta o giochino contro l'allenatore. È irrilevante perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Motta non è più l'allenatore della Juve, obiettivamente, perché anche in una squadra devi avere uno zoccolo duro, 3, 4, 5, 6 giocatori che in qualche modo hanno capito il tuo credo. Adesso sinceramente non è che Italiano è uno scienziato, Palladino un altro scienziato, il Bologna gioca, diciamo, in qualche modo scimmiottando l'Atalanta di Gasperini, uomo su uomo, ma che cosa rende differente un Bologna, una Fiorentina? È l'applicazione dei giocatori che hanno una motivazione più, una rabbia per arrivare sempre primi sul pallone. Allora, vedere giocatori rabbiosi come Fagioli e Kien, e non faccio due esempi a caso, nella Fiorentina contro la Juventus, vuol dire che quei giocatori hanno assimilato una cattiveria o un modo di giocare che gli deriva da motivazioni, che può essere che gliela date sia l'allenatore sia, diciamo, quello che gli è successo nei rapporti con la Juventus, che per carità non attengono, non devono interessare alla Juventus. Se ha fatto delle scelte di mandar via Kane e Fagioli, non è che la loro rabbia postuma possa preoccupare una decisione, ma quello che tu in qualche modo devi analizzare è perché questa verve agonistica o questa grinta non ce l'hanno i tuoi giocatori. Perché i giocatori della Juventus sembrano sempre svagati, distratti? Non è affatto vero che c'è un impegno da parte dei giocatori della prestazione. Le prestazioni nel 90% di quelle che abbiamo visto quest'anno sono pessime, pessime. I giocatori della Juve non sanno che cosa fare con il pallone, arrivano sempre in ritardo sul pallone e le occasioni da gol spesso sono episodiche, sono occasionali, sono frutto, diciamo, della singola iniziativa e non di una coralità di squadra. Allora vorrei capire questo progetto dove va, e ribadisco, io ho fiducia in Giuntoli, perché non vorrei buttare a mare tutto, ma Giuntoli che a un certo punto è costretto a delegittimare Motta, e quindi lo capisco, perché Giuntoli si aggrappa a Motta per salvare anche se stesso, ma Giuntoli che è costretto ad aggrapparsi a Motta e sta un po' sconfessando se stesso, tutto il mercato che ha fatto, o no? Perché ribadisco, a questo punto è irrilevante pensare che i giocatori giochino contro l'allenatore oppure siano in qualche modo confusi dall'allenatore. È irrilevante perché ormai il disastro, la frittata è fatta, e bisogna soltanto fare un'ulteriore rivoluzione, mandar via Coppa Miners, mandar via Nico Gonzalez, mandar via tutti i giocatori, cambiato tutti, perché a questo punto nessuno segue più l'allenatore, che fai di nuovo una rivoluzione? Perché anche con il nuovo allenatore, un ipotetico nuovo allenatore, tu dai in mano questi stessi giocatori che in qualche modo o hanno fatto finta, ma non lo posso credere, oppure si sono armati contro l'allenatore. Io sono più propenso, perché è un ragionamento quello che faccio, a pensare che i giocatori non abbiano mai capito dall'inizio l'allenatore, che in qualche modo siano stati confusi dall'allenatore e che abbiano, come dire, si siano arresi a un'evidenza che è ormai sotto gli occhi di tutti. Questi giocatori arrivano sempre secondi su qualsiasi palla. E poi mi permetto di dire, si apprezza a volte un giocatore come McKennie, ma McKennie è la confusione pura. È la confusione pura in campo. Oltretutto non mi sembra nemmeno che sia una forma fisica eccezionale, ma fa solo confusione. Al di là dei rigori che causa, al di là, sta da una parte, da un'altra, a volte innesca, a volte si disinnesca, a volte perde il pallone. Cioè non ci facciamo abbagliare da quello che magari può essere che tocca più palloni nella partita, ma è confusione. Non c'è in questa squadra nessun reparto che agisca con ordine.
Detto questo, direttore, ci sono veramente tanti punti che hai messo sul tavolo e vanno affrontati. Le parole ieri, quando si è presentato Cristiano Giuntoli a fine partita, era abbastanza evidente per tutti: ok, probabilmente adesso vuole dare un'indicazione sull'esonero. Invece le sue prime parole sono state difendere il progetto. Come dicevi tu, difendere fino a che punto e perché? È stato un modo, secondo te, per passare la palla alla proprietà e dire decide la proprietà? È stato un modo per cercare di salvare il salvabile, per dire voglio proteggere questo progetto almeno fino a giugno? È stato un modo per salvare il futuro, perché magari Giuntoli ha già in mente un nome di allenatore che da giugno può arrivare, non da subito, e quindi se dovessi puntare da subito è difficile trovare un traghettatore per 2 mesi, per 9 partite, e se punti su giocatori senza contratto, quali potrebbero essere Pioli o Mancini, è chiaro che non li prendi per fare 2 mesi, ma li prendi per portare avanti il progetto che Motta evidentemente lascerà via. Qual è la motivazione, qual è il primo pensiero secondo te di Giuntoli, e qual è la strada giusta da seguire a questo punto?
Guarda, il primo pensiero è quello di non arrivare al traghettatore, ma ho paura che si possa arrivare al traghettatore. Sinceramente, cioè la paura di non arrivare al traghettatore è salviamo la baracca e arriviamo in Champions. Ma adesso la Juventus è quinta, il Bologna l'ha superata, è veramente molto molto tortuoso adesso il percorso fino alla fine, e ribadisco, di partita in partita bisognerà stare molto attenti, perché questo quarto posto è fondamentale, perché se si è pensato a una è un risanamento economico con un abbassamento degli ingaggi, con un'attenzione a una linea giovane eccetera, beh insomma questo percorso potrebbe essere completamente scalfito, rovinato da una mancata qualificazione in Champions. Per cui io capisco anche che Giuntoli si stia battendo per evitare un traghettatore e dare una continuità almeno fino a fine stagione, una continuità che addirittura potrebbe è un'ipotesi veramente lontana, potrebbe continuare nella fiducia all'allenatore qualora le cose dovessero mettersi a posto, però il pericolo è ormai sotto gli occhi di tutti, cioè si va avanti di partita in partita sperando che l'allenatore non faccia male. Io sono sicuro che c'è un'ipotesi alternativa a Motta, non può non esserci, c'è un piano B che ormai possiamo anche considerare il piano A di alternativa a Motta, ma nel frattempo la Juventus non può permettersi in queste 9 giornate la perdita del quarto posto,
che però è fortemente a rischio. Quindi ti aspetti anche l'ipotesi traghettatore, scelta eventualmente della proprietà, o si andrà ancora avanti? Perché poi c'è anche la pausa per le nazionali che potrebbe essere propedeutica a questo punto, un cambio.
Ma guarda, ti dico la verità, io credo che possa esserci anche una soluzione interna, magari di non grande risalto, no? Di non grande spessore, veramente una persona di fiducia, qualcuno che possa arrivare fino alla fine, perché l'ipotesi Tudor, no? L'ipotesi del traghettatore di buon nome, che poi in qualche modo non credo a che condizioni può arrivare un Tudor, a condizione che poi possa proseguire almeno per un'altra stagione se non due, ma tutto questo si può fare in maniera così forzata e così repentina, mi sembra poco pensata una soluzione del genere, per cui credo che si voglia arrivare fino a fine stagione, però ribadisco, se le cose dovessero precipitare non credo che ci sarà un traghettatore di grande nome.
Fin qui la Juventus, poi c'è il Napoli di Antonio Conte. Io qua, direttore, mi permetto di andare un po' in disaccordo tra virgolette con te, cioè nel senso che Conte è sicuramente un ottimo allenatore, ha preso una squadra che era al decimo posto, intanto l'ha portata a lottare per lo scudetto, ha fatto sicuramente un lavoro enorme ed è un allenatore conclamato. Però questi 8 punti nelle ultime 7 partite ci raccontano anche di un allenatore che forse non è riuscito a fare quel miracolo che gli si chiedeva, posto che il miracolo fosse già tenere la squadra lì vicino attaccata all'Inter, con l'Inter che invece secondo me ha dato un'ennesima prova di forza e dimostrazione che in fondo è la più forte delle altre.
Ma guarda, non sei in disaccordo con me, io sono assolutamente scettico di fronte agli ultimi risultati di Conte. E dico una cosa, che probabilmente quella inerzia, quella spinta, quella capacità che ha Conte di galvanizzare i suoi giocatori non basta per sopperire alla qualità. Cioè, nel senso che o perché la rosa, diciamo, a un certo punto è diventata corta. E nel diventare corta si sono anche accorciate le alternative di gioco. La difesa a 3, a 4 che sta diventando un problema, perché poi io non vorrei andare a monte di tutti i disastri che sono stati combinati dall'anno scorso e che ancora un po' si ripercuotono su quest'anno. Il Napoli è costruito per fare il 4-3-3, no, io gioco con la difesa a 3, no, dico io Conte, gioco con la difesa a 3, per il momento 4-3-3, ma poi vorrei tornare con la difesa a 5, che insomma questo poi possa portare a uno sbandamento, perché è chiaro che se tu come dire, punti su Spinazzola che deve farsi la fascia e anche la fase difensiva, è ben diverso da quello che tu hai perso su quella fascia quando giocava Kvaratskhelia, per esempio, che non aveva questi compiti difensivi, perché comunque tu corrodi o perlomeno in qualche modo imponi un super lavoro sia a destra che a sinistra nel Napoli. E quando ti viene meno, come dire, la fonte centrale come Lukaku, o non ti dà delle soluzioni offensive all'altezza, che cosa succede? Ti manca completamente un'alternativa di gioco. Secondo me la delusione è questa, un pochettino nell'alternativa di gioco e nel non sperimentare oppure cambiare, cercare delle altre soluzioni nella rosa che si ha a disposizione. Però detto questo, quel Napoli che è ancora lì al secondo posto, per me resta ancora una impresa eccellente da parte di Conte. Ribadisco, sono d'accordo con te che nelle ultime 7 partite qualcosa è successo, è evidente.
È abbastanza evidente, così come poi, francamente, detto una cosa che a me non convince di Conte è quando magari non si perché Thiago Motta, al netto degli errori, e secondo me anche di una presunzione di imporsi come leader di uno spogliatoio, che il leader va scelto, non si impone, però almeno ci mette la faccia ogni volta e dice: mi prendo io le responsabilità primarie, non accampa scuse. Ieri ho sentito Conte parlare del campo che non era bagnato, e addirittura che lui gliel'ha chiesto a Di Francesco. Questi sono indici di che cosa, direttore?
Ma sono indici, vabbè, della meticolosità di Conte e dell'essere un po' troppo pignolo da non capire che poi, diciamo, c'è un quadro più ampio da rispettare, che ci si aspetti qualche cosa di più da un allenatore di questo spessore. Però io torno su una cosa, che, e questo sì è un po' un difetto dell'allenatore, che fa parte un pochettino della sua cultura, lo ha esplicitato in altre squadre, una su tutte la Juventus, che quando non gli va bene qualcosa, non gli va bene qualche cosa, offre un pochettino degli alibi anche ai giocatori. Nel senso che, guardate, voi possiamo girarla come vogliamo, ma il problema del Napoli è stato il mancato mercato di gennaio. Non ci sono altri ragionamenti da fare. Questo ha un po' incrinato, secondo me, i rapporti tra Conte e la società, e questo secondo me ha consentito ai giocatori di avere degli alibi. Cioè, come a dire, se tu dai una responsabilità enorme ai Politano, ai Raspadori, agli Spinazzola, stai dicendo, ti stai consegnando in qualche modo nelle mani del giocatore a dire: voi, e anche con quelle frasi, voi state dando il 110%, e che se questi giocatori danno il 100%, che gli vuoi dire? Ed è questo che a me risulta un po' difficile da capire. Cioè, nel momento in cui tu fai un'esaltazione della tua opera e poi come dire, assegni un ruolo importante, fondamentale a tutti i giocatori e assegni, come dire, qualche perplessità e qualche mugugno al mancato mercato, ti sei costruito una bella, come dire, carta di alibi, e ai quali vanno aggiunte soltanto delle voci, il campo poco bagnato, giocatori distratti, non lo so, ci sono mille cose che in qualche modo si possono aggiungere e che rappresentano un pochettino il difetto di Antonio Conte. Quello che a un certo punto, quando non gli va bene qualche cosa, il borbottio, il mugugno, anche se non esplicitato mai apertamente, per carità, non c'è mai una questione che viene esplicitata con chiarezza, insomma, questo porta, è un tarlo che scava. È un tarlo che scava da 7 partite ormai, no? E questo non si può non dire che, cioè, 7 partite vuol dire che si arriva al mercato di gennaio. E dal mercato di gennaio in poi che sono successe certe cose.
L'Inter che batte l'Atalanta e fa scacco matto a casa della Dea, è una squadra che ha detto siamo noi più forti e adesso ci proviamo a prendere tutto, o è ancora tutto rimandato?
Ma devo dire che è più la prima ipotesi. Insomma, 8 partite che Inzaghi batte Gasperini significano qualche cosa, non sono solo una casualità. Significano che le contromisure al giocare uomo su uomo in qualche modo hanno preso il sopravvento sulla capacità di Gasperini di essere sempre eclettico e capace di superare le avversità. Nel senso che se tu metti uomo contro uomo la qualità dell'Inter con la qualità dell'Atalanta, e vince la qualità dell'Inter, e questo è evidente, e infatti è successo questo. Uomo contro uomo, reparto contro reparto, attenzione, chiusure, eccetera eccetera, vince la qualità dell'Inter, vince la qualità dell'Inter soprattutto a centrocampo, dove in qualche modo il cervello, le meningi, la capacità di costruire il gioco hanno preso il sopravvento, ma anche di gestire il gioco. L'Atalanta è una squadra incapace di gestire il gioco, l'Inter è capace di gestire il gioco, di avere momenti nell'arco della partita in cui è in grado di come dire, avere un certo ritmo, oppure di dare delle accelerazioni che vengono poi in qualche modo finalizzate dai suoi attaccanti, da Thuram, dall'argentino, insomma, da Lautaro Martinez che si dimostrano, come dire, veramente delle pedine efficaci. A volte quando si critica Inzaghi per la mancanza di alternative, di gioco, eccetera eccetera, ma Inzaghi è uno molto meticoloso, è uno molto attento ai particolari, molto attento all'impiego dei singoli giocatori, al tempo che vengono impiegati in campo, alle singole cose che fanno, la mania per le ammonizioni, per non lasciare sempre la squadra in inferiorità. Insomma, sono tutti particolari che ti danno la sensazione di un allenatore che molto spesso viene criticato, sottovalutato rispetto ai meriti effettivi che produce.
Direttore, comincio a leggere un po' di messaggi. Federico da Modena: ero allo stadio a vedere la Juve, per la prima volta ho visto una squadra che sembrava composta da 11 persone che si sono dati appuntamenti al campetto per una partitella tra amici. La mia speranza è l'esonero di Motta, perché il rischio economico è dietro l'angolo, vorrei Mancini anche fin da subito. Per mesi, dice Antonio, è stato detto che Vlahovic non era adatto al gioco di Motta, poi arriva Colomani, 5 gol, 2 sul rigore, poi è sparito da un mese e mezzo, nemmeno tira più in porta. Ma sarà che forse sia Motta quello non adatto? E poi c'è una nota che ti farò ascoltare tra poco, però intanto rispondiamo a questi due amici.
No, rispondiamo, e sono d'accordo, che però faccio presente soltanto alle vedove di Allegri, perché ogni volta le devo ricordare in questi miei interventi del lunedì, che non è che se un allenatore sbaglia bisogna rimpiangerlo perché quello che fa dopo diciamo o è sulla stessa linea o fa peggio. Se un allenatore sbaglia, ha sbagliato, basta. Ricordo sempre che Allegri è stato mandato via con un anno di contratto ancora in corso per motivi disciplinari e per una delusione che aveva in qualche modo determinato nella Juventus dopo 3 anni di grandi fiducia. Cioè, ha avuto fiducia il primo anno, 0, il secondo anno fiducia 0, il terzo anno una Coppa Italia con la quale Allegri pensava di aver riscattato quei 2 anni precedenti. E no, Allegri è stato allontanato, lo dico perché ci sono ancora dei colleghi giornalisti che in qualche modo stanno cercando di vivere una rivalsa su questa argomentazione, ma nessuna rivalsa. La critica ad Allegri era sacrosanta, come sacrosanta la critica a Motta. Nessun rimpianto da parte di nessuno, soprattutto da parte dei tifosi, perché adesso bisogna ricordarsi, ma bisogna ricordarsi le cose negative che ci sono state alla Juventus con Allegri, e queste negative di Motta le pareggiano se non le superano, per cui non è che due disastri fanno un salvataggio, due disastri rimangono due disastri. Quindi adesso bisogna in qualche modo vedere questo progetto, come salvarlo e come rimettere la barca in linea di galleggiamento.
C'è la nota audio, sentiamola Giorgio.
Oh, Vincenzo, sono Antonio da Milano. Ti prego, tu che magari hai notizie un po' più, diciamo così, vere, un po' più di prima mano, dimmi che per l'anno almeno per l'anno prossimo Motta non siederà più sulla panchina della Juventus. Non lo posso più vedere. Quando ha messo quella difesa ieri inedita, lasciando fuori Gatti e Cambiasso, vuol dire che voleva andare dritto, dritto fino in fondo a schiantarsi contro un muro con le sue idee. Allora, dimmi, dammi un barlume di speranza.
Grazie intanto ad Antonio.
L'ho presa bene.
Grazie ad Antonio per la fiducia. Diciamo che da quello che abbiamo percepito con le
nostre
fonti,
la speranza,
a giugno sicuramente. Già, mi avevano detto testuale, direttore, ovviamente si dice il peccato non il peccatore. Se le vince tutte e 10 ci pensiamo, una l'ha già persa, quindi direi che...
Assoluto, no, ma non c'è da pensarci. Cioè, la Juve che subisce 7 gol non è manco più la difesa imbattibile, dai, tutte... 7 gol in due partite, ma con schiaffoni grossi,
certo,
dall'Atalanta.
La riflessione giusta del nostro amico direttore è quella di dire: perché fare un cambio modulo proprio ora, proprio a Firenze, contro la Fiorentina, quando ancora... Perché in questo cambio modulo affidare la difesa a tre, che deve essere fatta da difensori che si conoscono a memoria, lo fai con Veiga, Kelly e Kalulu, che praticamente giocano per la prima volta tutte e tre insieme, e si è visto poi, quindi ti sei andato a schiantare molto.
Guarda, la possiamo ridurre come una formula matematica, caro Vincenzo. I giocatori non hanno capito Motta, più o sullo stesso piano i giocatori giocano contro Motta, uguale via Motta. Non c'è alternativa.
Per forza.
Formula 1 o Formula 2 si arriva sempre alla stessa conclusione. I giocatori non hanno capito Motta, i giocatori giocano contro Motta, via Motta. E in ogni caso, perché o in un caso o nell'altro c'è qualcosa che non va. Dopodiché si possono fare ragionamenti all'interno della società, quali giocatori, a che condizioni, chi sta facendo troppo il furbo, chi ha esagerato e chi no. Però io sono più propenso, come dire, a dire che i giocatori abbiano capito veramente poco di questo allenatore e che non abbiano quella reattività che è fondamentale avere in campo. E poi ribadisco, troppi cambiamenti. Questi cambiamenti hanno contribuito allo stato confusionale in cui è ridotta adesso la squadra.
Ultimi due minuti te li voglio far giocare da un lato sul Bologna, perché insomma adesso è quarto. E Vincenzo Italiano sta facendo un lavoro enorme, c'è anche le semifinali di Coppa Italia contro l'Empoli, quindi con vista sulla finale, e soprattutto la Lazio, che prende una batosta importante. È andato Baroni a chiedere scusa ai tifosi dicendo: non prendetevela con la squadra, vi chiedo scusa, è tutta colpa mia. Il nostro amico Ube, che salutiamo, dice: ora si parla di Baroni come si faceva di Sarri, Inzaghi o Pioli, dopo 20 anni quando si comincerà a parlare anche della società?
Ma guardate, allora, a tutti quelli che dicono della società, io faccio solo un esempio, perché adesso dicono sempre il Milan, la società, della Juventus, la società, della Lazio, la società, però faccio un esempio, il Napoli, la società, è la stessa che l'anno scorso arrivò decima e cambiò tre allenatori, ed è la stessa di Antonio Conte. Adesso lasciamo stare che Antonio Conte è secondo, però diciamo c'è una mezza delusione per la battuta d'arresto con il Venezia, ma sono sempre le scelte della società che qualificano la società. Cioè, se la società sceglie un buon allenatore, non staremo a parlare di Motta, di crisi di Motta, non staremo a parlare di crisi di questo o quell'altro allenatore, di Baroni, eccetera, eccetera. Noi parliamo di scelte che la società fa, che possono avere un determinato andamento. Motta, diciamo, è dall'inizio della stagione, tranne un pochettino un inizio che aveva illuso, che sta deludendo. Baroni no, Baroni sinceramente sta avendo un calo fisico spaventoso, dovuto anche probabilmente, anzi sicuramente, agli impegni di Coppa, che hanno veramente tolto energie. Anche l'assenza dei Castellanos si è sentita per lunghi tratti, e appunto il suo ritorno lascia sperare che ci possa essere qualche alternativa più in attacco. Ma detto questo, la Lazio è stata sempre applaudita da tutti, e quindi non è che possiamo rimangiarci certi giudizi. Io dico che ci possono essere per alcuni allenatori dei momenti. Ci sono stati momenti su e momenti giù per Italiano, che adesso in un momento su, e come spesso succede poi Italiano, c'ha questi alti e bassi, che è molto simile a quello che succedeva a Gasperini una volta, perché diciamo appartengono più o meno allo stesso modo di pensare. Palladino ha avuto un periodo in cui doveva essere allontanato dalla Fiorentina, stava per essere cacciato, insomma è lì e appunto ha dato questa dimostrazione di forza contro la Juventus. Quindi attenzione ai giudizi definitivi. Noi, prima di arrivare a un giudizio definitivo su Motta, abbiamo fatto passare più di 25 giornate, anche più di 20, bastavano già più di 20, ma non ci siamo in qualche modo attaccati alla pancia per dire questo va bene o va male, no, abbiamo giudicato le prove, c'erano delle prove positive, c'era un lavoro enorme che andava riconosciuto, c'era una rivoluzione che andava fatta, e al Napoli e alla Lazio più o meno io dico sempre lo stesso problema: l'intervento sul mercato, che spesso a gennaio in qualche modo ti lascia un po' di sorpresa, nel momento in cui magari una società può fare una spinta ulteriore, questo vale molto di più per la Lazio che non per il Napoli, questa spinta non avviene. Per quale motivo? Motivi economici sicuramente, certo, però insomma bisognerebbe un pochettino capire perché certe cose si ripetono. Esatto. Diciamo negli anni.
Direttore, grazie. Direttore De Paolo, un abbraccio grande.
Grazie a voi, un piacere.
Finisce qui lo spazio editoriale col direttore De Paolo, comincerò a calcio tra poco con Ivan Cardia, poi Lapone aveva detto giovedì, ma oggi si può non parlare di Inter dopo l'impresa di ieri. Allora ho convocato d'urgenza, lo dico anche a Giorgio Sorani, di nuovo il mio amico Raff Garinella, col quale parleremo del momento dell'Inter, delle possibilità del triplete, con Raff anche un po' del crollo della Juve, della situazione del Napoli, di Antonio Conte, di Gasperini, dell'Atalanta, insomma una bella mezz'oretta insieme a lui, dopodiché finestre da Napoli e poi l'Enval Negri, anche per celebrare la sua Fiorentina. Torniamo tra poco.